Mi gira tutto a me, mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Tuccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Tutti i lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio! Chiudi!
Tabula rasa! Tutti i lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E quindi 87.9, questa è Radio Onda Rossa per questo 17 di gennaio del 2011, primo lunedì in cui riprende la trasmissione Tabula Rasa. Un lungo anno di letture. E quest'oggi parliamo di un argomento abbastanza in voga, diciamo così, soprattutto nello scorso anno, una parola che abbiamo sentito spessissimo dai telegiornali, sono stati pubblicati anche diversi libri. Si parla di paura, anche se il primo libro che andiamo a presentare non è proprio espressamente non parla espressamente di paura, no? Non è, invece il secondo sì. Parleremo allora con Letizia Lezza e Alberto Alemanno di Cuor di Coniglio, rivelazioni di una sopravvissuta al Grande Fratello, che però la parola Grande Fratello fa un po' paura, oggettivamente. Sì. E poi invece parleremo proprio di 10 in paura, sono 10 racconti, insomma andiamo un po' a sviscerarli, a leggere, eccetera. Allora, iniziamo subito a parlare di... abbiamo qua sia Letizia che Alberto, io vi saluto, buon
ciao,
anno.
Ciao, grazie.
Buon anno. Avete passato un buon anno, siete in questo 2011.
Diciamo che abbiamo passato un buon anno, un primo dell'anno da paura, ecco. Nel vero senso della parola.
Perfetto, allora, parliamo di questo libro, un libro che a me... è piaciuto, cioè mi ha abbastanza fatto paura, un po' impressionato dalle prime pagine, no? Perché si parla del Pigneto, si parla di queste stanze piccole, il Pigneto dove si vive, che in qualche maniera un po' non perché il Pigneto metta paura, però la condizione un po' fa un po' paura. Per poi insomma invece la scrittura è insomma anche abbastanza leggera, anche molto divertente in questa dualità di personalità, e in questa tua, insomma, Letizia è la protagonista, diciamo, sì. Così, e in questa ascesa, diciamo, dalla stanza piccola del Pigneto diciamo, alla somiglianza a Moana Pozzi, all'incarnazione di Moana Pozzi. Sì. E questo è un po' la storia del libro. C'ha questa copertina che fa un po' paura, perché questo coniglio rosa un po'
c'è un coniglio bondage legato all'estremità, sì, è rosa, però non è molto felice in effetti.
No,
e la protagonista di questo piccolo romanzo in effetti ha paura dalla prima alla penultima pagina, perché come dici tu viene dalla periferia, non ha nemmeno la televisione, vive di niente, prova a far teatro in modo disperato e si è messa in testa di fare uno spettacolo su Moana Pozzi, essendo la signora nessuno le dava i soldi, le produzioni neanche mi ascoltavano, diciamo. Per cui quando il Grande Fratello mi chiamò, ero una cubista come cubista ero famosa, diciamo. Per cui quando il Grande Fratello mi chiamò, con tutta la paura nel cuore, pensai in un delirio di onnipotenza di riuscire ad entrare con quei soldi che avrei guadagnato, di produrmi poi lo spettacolo e di fare come mi pareva, cosa che poi sono riuscita a fare, ma ad un prezzo molto alto.
Infatti questo tu lo racconti, poi vedendoti, insomma, tu hai una faccia molto buona. Appena t'ho vista ho pensato che, diciamo, fa un po'... Io non ti avevo mai vista, diciamo, io non guardo il Grande Fratello, ecco, non c'ho proprio la televisione neanche io. Infatti per questo mi ero anche un po' immedesimata, perché fuori la televisione proprio niente. E quindi, però vedendoti, insomma, mi immagino che per stare dentro il Grande Fratello bisogna veramente avere paura di niente, ed essere molto determinate nel, anzi, nel mettere
poi
paura.
Poi diciamo che questi programmi vogliono etichettarti, se non ci riescono tu non fai strada. Ora, sinceramente, la mia esperienza, ti ripeto, ero entrata perché volevo uscire e fare lo spettacolo a teatro su Moana Pozzi, però quando poi vieni rifiutato, anche se non te ne frega niente di chi ti rifiuta, comunque non fai parte di qualcosa e ti cacciano via, e c'è una parte di te che ci resta male, che ci sta male, ci soffre proprio.
Sì, diciamo che per stare in televisione ti devi comunque adeguare alle sue regole,
esatto,
e giocarci.
Devi farti etichettare. Io un giorno ero Ermonnezza, il giorno dopo, questi sono soprannomi che mi hanno dato loro, il giorno dopo ero la Femme Fatale, quello dopo ancora sembravo veramente Ermonnezza, perché non riuscivo neanche a tirarmi su dal letto. E quindi non ho dato modo di portare avanti nemmeno un personaggio. Ci hanno provato, poi quando sono uscita ho visto tutte le puntate, perché c'avevo un fidanzato maniaco all'epoca, e per cui aveva registrato tutto e mi ero vista tutto, e ho visto quanto il Grande Fratello ci abbia provato a farmi diventare popolare, ma io non gli ho dato materiale involontariamente.
E quest'amore per Moana Pozzi, che
ma
diciamo
non è
che...
un amore, perché neanche la conoscevo, solo che stavo facendo uno spettacolo che si chiamava Te lo leggo negli occhi, di Marco Calvani, al Teatro dell'Orologio, dove interpretavo la parte di una porno star, diciamo più che star, porno attrice di ultima categoria, una drogata, una disperata. È solo che ad un certo punto le luci durante questo spettacolo si spengevano, rimanevano soffuse, e io rimanevo di tre quarti. Un altro regista mi vide e disse: ma lo sai che mentre parlavi di atti sessuali e cose, con quella luce di tre quarti così sembravi Moana Pozzi. Arrivammo a casa la sera stessa, guardammo sul computer, e di lì a poco sarebbero stati i 10 anni dalla scomparsa della diva. E per cui ho cominciato a leggere cose che aveva lasciato scritto, riviste che aveva interamente curato. Insomma, piano piano mi sono innamorata della personalità di questa donna italiana, piena di contraddizioni. È un piatto ricco, mi ci fico. E quindi ho accettato una sfida che poi... Tu mi vedi, adesso siamo faccia a faccia, io con Moana Pozzi non c'entro nulla.
Vabbè, però diciamo che racconti molto bene anche questa ennesima trasformazione, no? Nel senso che penso sia una trasformazione anche, quindi anche il superare le proprie paure per entrare nella casa del Grande Fratello, per poi subire un'ulteriore trasformazione,
esatto,
per entrare nella vita,
esatto,
di
brava,
Moana Pozzi.
Esattamente.
Che comunque il libro la racconta molto bene. Questo incontro con Alberto...
Eccomi, ci sono anch'io.
Sì. Ciao! No, in
sono
realtà...
Alberto Alemà. Diciamo che no, l'incontro, beh, io e Letizia ci conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato insieme. Il regista dello spettacolo che appena citato, Te lo leggo negli occhi, ero io, e quindi ringrazio anche me se ti ho illuminata,
grazie,
come Moana Pozzi,
grazie,
quella scena,
grazie,
dove tu parlavi di atti sessuali.
Tutto talento.
E no, diciamo che scusate, sono anche un po' raffreddato. Ma l'incontro, per quanto riguarda la scrittura, questa collaborazione alla scrittura, in quanto poi l'autrice principale Letizia, io ho collaborato alla scrittura semplicemente apportando la mia, il mio punto di vista, in quanto avendo lavorato in televisione come autore televisivo per un reality, non il Grande Fratello, un altro reality che evito di nominare proprio perché mi vergogno un po', diciamo che... però
vabbè, lavoro è lavoro,
sì, lavoro è lavoro, diciamo, mi sono anche molto divertito e diciamo che ho anche guadagnato da quell'esperienza. Il discorso è che sono riuscito, diciamo, a dare appunto quell'occhio esterno e a descrivere un altro personaggio che fa parte del libro, che è appunto il Grande Fratello, come un occhio esterno, una voce, diventa un vero e proprio personaggio che racconta la manipolazione che quel tipo di trasmissione attua sulle vittime.
Diciamo
i nostri
che
conigli in copertina
sono
proprio le vittime, insomma, messe così alla mercé di tutta l'Italia che li giudica, li sbrana fondamentalmente.
E diciamo che in qualche maniera il Grande Fratello modella anche i personaggi che vuole
è
far
chiaro.
Uscire, perché un po' insomma Letizia lo racconta.
Quelli che
no,
non riesce a modellare vengono automaticamente espulsi.
Quindi diciamo che di reality in realtà c'è veramente poco.
Ma sai, diciamo che è lo spunto il reality. Si parte da una realtà che poi man mano viene assolutamente modellata a seconda delle esigenze dello spettacolo, della televisione.
Del pubblico, che è un po' insomma quello che poi diciamo così i media fanno anche per attirare l'attenzione su
è chiaro che
andare
c'è una crudeltà in questo, perché soprattutto in un gioco come, diciamo, tra virgolette, come quello del Grande Fratello, diciamo, loro attingono dalla vita privata di queste persone, non solo dalla vita privata ma anche dalle letture, dalla musica, per cui tutte quelle che sono il materiale personale, intimo di ogni singolo concorrente viene adoperato a volte anche contro di loro.
Allora, vediamo, insomma, questa è una trasmissione prevalentemente in cui si legge, quindi capacità di lettura metteremo alla prova.
Siamo
le
bravissime.
Vostre capacità di lettura. Per cui dal libro, insomma, di Letizia Lezza, con questo nome e cognome, ma è il tuo vero nome e cognome?
Sì, sì.
Reale.
Mi posso dire l'ultima cosa?
Certo, quello che vuoi.
Sì, sì. Forse è il caso di dire un pochino che cosa abbiamo scelto.
Che ci leggete?
Sì, vi leggiamo un momento in cui la protagonista, questa disgraziata, entra a contatto per la prima volta con il Grande Fratello. Ripeto, il Grande Fratello l'ha chiamata, l'ha invitata e non gli ha detto: noi siamo il Grande Fratello. Noi lanciamo nuovi personaggi su Mediaset, volevamo conoscerla perché sappiamo che è una cubista molto conosciuta a Roma, per cui volevamo conoscerla.
Quindi diciamo che anche questa cosa che dicono, insomma, per cui le persone si candidano al Grande Fratello, diciamo che in realtà, insomma, i personaggi poi vengono un po' scelti anche in base alla composizione della casa.
Guarda, io posso dirti la mia esperienza, io non ho fatto nessun provino e conosco altri ragazzi del Grande Fratello che non hanno fatto nessun provino. Ora
non può essere tutta una casualità.
Però c'è anche quello che generalmente quelli che vengono presi magari nei vari casting in giro per l'Italia, così durano 2 settimane.
Da questo per dare una speranza
contorno
alle persone che ci ascoltano.
Ma pensassero ad altro.
Diciamo che abbiamo scelto 3 momenti del libro, tratti dal libro, questo perché e cioè la prima parte riguarda appunto l'audizione, diciamo, che Letizia, che la protagonista fa davanti agli autori, diciamo, e al Grande Fratello in persona, perché io leggerò il Grande Fratello. Dopodiché ci sarà un momento all'interno della casa del Grande Fratello, fino ad arrivare ad un sogno che segna la trasformazione della protagonista. E parallelamente alla creazione della protagonista mentre lavora proprio per creare il personaggio di Moana Pozzi, che poi porterà a teatro.
A voi.
Grazie.
Quando ho paura posso reagire in 2 modi: o frigno o sfido e resto in piedi, li guardo, o almeno ci provo, accecata dalle luci. Ci sono 12 persone sedute a semicerchio davanti a me, 6 a destra, 6 a sinistra, al centro la telecamera, io di fronte a loro, in piedi. Chiedo se di fronte a me ho il Grande Fratello. Quando la donna dice di sì, lo fa sospirando, Io comincio a tagliare l'aria con la mano, sorrido nervosa, dico che c'è stato uno sbaglio. Questa volta quando mi dicono di sedermi lo faccio, anche perché le mie gambe hanno cominciato a tremare. Sento che mi guardano incuriositi, di più, famelici. Avrei tanto desiderato che Carmelo Bene mi guardasse così, o anche Bertolucci, Benigni, Picasso, Miller, Pasolini, Almodovar. Talmente tanta è la sete d'essere musa che comincio a rispondere a tutte le loro sfacciate domande, come se dal mio caos qualcuno potesse creare un'opera.
Candidata numero 3, Letizia Lezza. È alta nella media, 1,72 m, ma dice 74. Ha gli occhi marroni, ma dice nocciola. È molto magra, ma ha le sue rotondità, che muove, espone, atteggia. Il suo sedere ricorda quello di un ragazzino. I suoi seni appaiono tondi e proporzionati, naturali. Ha caviglie sottili, così i polsi, ai quali sono attaccate due mani laboriose. Ha un callo sul pollice della mano destra. I piedi sono talmente piccoli che ci si chiede come possa stare in equilibrio. La pelle del corpo è chiara, le gambe sono snelle, le cosce lunghe e sode. Non camminano, falcano. La schiena la tiene dritta, a volte come quella di una ballerina forte e sensuale, altre come quella di un soldato, tesa e in allarme. Il collo è esile e lungo, le orecchie sono piccole e schiacciate alla testa, il mento tondo e deciso, femminile e piangente, il naso è piccolo e dritto, la bocca carnosa e stretta, naturalmente socchiusa come lanciare baci. Lascia sempre intravedere i denti, grandi, bianchi, dritti sopra e storti sotto. Gli zigomi sono alti e la fronte ostinatamente piatta. Nell'insieme il suo muso è un po' allungato, come quello di una scimmietta maliziosa, anche un po' matta. I suoi occhi a mandorla lanciano sguardi a volte intensi, altri sfuggenti, altri ancora persi, proprio come quelli di un animale in gabbia.
All'inizio è divertente vederle che si muovono, che ti seguono. Producono un rumore molto simile al cigolio di una porta maloliata, simile a tanti piccoli robot come quelli di Guerre Stellari, che sibilano meccanicamente quando muovono un arto. Sì, all'inizio è divertente fare le cose alle loro spalle, convinti di non essere visti. Si torna un po' bambini. Si sa che ci sono altre telecamere oltre a quelle a vista, ma in qualche modo te lo dimentichi e credi di farla franca fumando una sigaretta in casa semplicemente sfuggendo ai robot penzolanti. Su ogni letto ce n'è una. Una delle mie tante sere passate in solitudine a riflettere, comincio a parlare con la telecamera che sta sulla mia testa. Sono annoiata da tutto e da tutti. Lei mi fissa immobile. Il suo occhio nero e profondo, improvvisamente, con un rozzio si allarga. Capisco che mi sta guardando. Faccio una prova. Mi giro su un fianco e lei si gira con me. Mi volto di scatto dalla parte opposta e lei è di nuovo con me. Comincia a starmi simpatica la sua curiosa impertinenza e a questo punto rischio di passare per pazza. Decido di fare una domanda, ma non so dire se è rivolta più a me stessa o a quell'occhio che mi scruta. Chiedo: sei qui con me? Dopo un attimo il robottino muove su e giù il suo grosso naso metallico e nero e fa cenno di sì. Resto un po' interdetta, ma mi esalto e faccio domande su domande in uno strano colloquio tra me e qualcuno che muove la telecamera. Secondo te ho fatto la scelta giusta? Rota il suo nasone allegramente e mi strappa un sorriso che si trasforma senza volerlo in una risata fuori controllo fino alle lacrime. Sto tanto male, sai? Il suo occhio questa volta mi fissa, immobile. Mi vuoi bene? Dopo un'esitazione facendo di sì. Sei lo psicologo, insisto. Il robot fa no, andando da destra verso sinistra, fino a quando non mi raggiunge la biondissima libellula. Cerco di non coinvolgerla, ma alla presenza di un'estranea, il nasone non si muove più.
Allora, stiamo presentando Letizia Lezza in collaborazione con Alberto Alemanno, Cuor di Coniglio, rivelazioni di una sopravvissuta al Grande Fratello. E diciamo che il libro, appunto, pezzo che abbiamo letto, riguarda proprio molto il Grande Fratello. Beh, sì. La telecamera, la selezione, eccetera. Però il libro, appunto, come dicevamo prima, racconta anche una parte, il tuo sogno di rappresentare Mona Pozzi. Fuori onda mi raccontavate che questo pezzo del libro non era all'inizio pensato così, cioè si voleva
io volevo finire con la protagonista che usciva da questa brutta vicenda e andava verso un orizzonte, e giustamente Alberto dice: ma come, uno si appassiona, legge il libro, tu entri per fare lo spettacolo sul Grande Fratello, vuoi dire al lettore che ce l'hai fatta e quanto è stato bello, vuoi raccontare nel dettaglio? Io inizialmente, un po' per pudore, un po' per non so, chissà perché, ancora non lo so, e non volevo, volevo terminare così, e invece ha fatto bene Alberto ad insistere, a fare le domande giuste,
no, perché anche perché è molto bella la parte, diciamo, di Mona, secondo me.
Bella. Poi è interessante, appunto, analizzare tutti quei personaggi che comunque creano, secondo me, una grande curiosità, perché comunque come può creare curiosità vedere, appunto, che cosa succede all'interno della casa del Grande Fratello, vista da chi l'ha vissuta realmente. Anche il mondo del porno, secondo me, comunque crea delle curiosità,
perché è sempre un mondo che tu vedi sempre attraverso una telecamera. Esatto. Quindi ovviamente anche in quello ci rientra,
e c'è
tantissimo.
Un po' di reality, se vuoi, esasperato, però la pornografia non è altro che una rappresentazione
certo, anche là.
Grafica,
si fa l'amore
realtà,
in telecamera,
sì,
per cui
insomma,
diciamo che uno è pornografia dei corpi, l'altro un pochino più dell'anima. Ma sempre pornografia è.
E no? Quindi si arriva a Mona Pozzi.
Sì.
E vogliamo leggere un pezzo su Mona Pozzi. A me mi è piaciuta molto la parte, diciamo, anche su Mona Pozzi, cioè, ho apprezzato questo finale, perché comunque, ecco, ripeto, anche questa trasformazione, insomma, solo il Grande Fratello rimaneva un po' troppo, anche se c'è
fine a se stessa, certo.
Sì,
no, c'è un'evoluzione così, diciamo, che ad un certo punto la protagonista si prende, ma la protagonista è una visionaria, fa sogni continuamente dentro la casa, fuori dalla casa, sogni che l'angosciano ma anche che le rivelano delle cose. Quello che sto per andarti a leggere è un sogno che decreta proprio la trasformazione finale. Non ti dico nient'altro, te lo leggo.
A voi.
Alzo gli occhi, guardo lo specchio, lancio un urlo strozzato. Quella non sono io, ma mi somiglia un po'. La metamorfosi non è finita, e quello che di simile ai miei connotati c'era fino a qualche secondo fa, adesso rapidamente è stato sostituito da altri lineamenti. I capelli sono lunghi, biondi e con le onde. La mia carne è bianca e abbondante, soprattutto nei seni e nei fianchi. Forse per dispetto, o più per paura, prendo le forbici e trancio di netto una ciocca di capelli. Ma non appena tagliati, quelli nella mia mano diventano polvere e quelli sulla mia testa ricrescono in un secondo. Eccomi lì, nello specchio, alta, bella, bionda, formosa, prendere un soprabito e uscire. Ma dove sto andando? Sono per strada e cammino svelta. I pochi passanti che incontro mi sorridono maliziosi, come se mi conoscessero. C'è chi rimane a bocca aperta, come se avesse visto un fantasma. C'è chi mi saluta con un inchino e chi calorosamente. Seguo il mio nuovo corpo e godo della carezza dei capelli sul mio collo. Entro di corsa in un palazzo che non sapevo nemmeno che esistesse. Eccomi in una stanza che sembra essere stata presa d'assalto dagli sciacalli. Vedo i resti di quello che dovrebbe essere stato un letto enorme, tondo, bellissimo. Ancora qualche pomello dorato è sopravvissuto. E così qualche stoffa preziosa. Mi siedo sul letto come spinta da qualcuno che attende impaziente dietro di me. Da sotto qualche stoffa emerge un corpo bruno, e poi un altro, e poi un altro ancora. Comincio a fremere. Ci sono 7 uomini intorno a me e sono completamente nudi. Abbasso gli occhi come una vergine e scopro di esserlo anch'io. Sto solo sognando. Tra un po' mi sveglierò, prenderò un caffè e farò un giro in bici. Gli uomini neri cominciano ad accarezzare questo corpo generoso. faccio l'amore con tutti e sette con un'energia disumana. Soddisfatta, mi alzo dal letto tondo, lasciando i corpi bruni sfiniti e sudati. Indosso il soprabito ed eccomi correre per la strada. Comincia a piovere, poi sempre più forte, sempre più violentemente. Il soprabito mi si ristringe addosso, riducendosi ad un pezzetto di stoffa rigido e lasciandomi nuda nella piazza principale della città. In giro non c'è nessuno con questo tempaccio, ma sono sicura, anche se non riesco a vedere, che alle finestre dei palazzi che circondano la piazza ci sono tanti volti. I capelli bagnati cominciano a pesare, fino al punto da costringermi a piegare la schiena. Ed eccomi Carponi, bagnata e nuda, nel centro della piazza principale. Ho 33 anni e il corpo lentamente si consuma fino a pesare altrettanti chili, tanti quanti anni la mia vita ha passeggiato su questa piazza. Sento che sto per morire. Eppure c'è qualcosa dentro di me che sa che non sono io che sto morendo. Mi metto le mani tra i capelli e aspetto di risvegliarmi nel mio letto. Adesso non ho più paura. La ragazza dal cuore di coniglio si sveglia con un cuore di leone.
Allora, questo è il cuore di coniglio, che spero non sia comunque quello tirato dal cuore di coniglio al cuore di leone. Senti, va bene, io vi volevo ringraziare a tutte e due per essere state qua e di averci insomma anche accompagnato in questa lettura, di aver presentato questo libro, e aspetteremo il prossimo, insomma.
Certo, guarda, noi non smettiamo più di parlare, per cui non ci dar troppa cosa.
No, poi vi devo tagliare perché motivi, vedo già, no? Sono arrivati, insomma, presenteremo, potete rimanere qua, ovviamente non vi caccerei mai, però sentiamo quest'altro libro, sempre di paura, sempre di controllo, insomma un po' i temi secondo me sono molto simili, anche se raccontati in maniera diversa, e per cui ancora Letizia Lezza in collaborazione con Alberto Alemanno, Cuor di Coniglio, rivelazione di una sopravvissuta al Grande Fratello. Grazie.
Grazie, grazie a tutti, un saluto a tutti e rimarremo ad ascoltare quest'altro libro.
Ciao, ciao. Stringi 87.9, questa è sempre Radio Onda Rossa per questa prima puntata dell'anno, che se sentite di venerdì mattina è perché andremo in replica, la mettiamo anche il venerdì mattina, altrimenti tutti i lunedì dalle 21 alle 22. Passiamo a un altro libro, l'argomento è sempre... Io insomma alla fine avevo deciso di accostare questi libri perché mi sembrava che avessero questo tema un po' in comune della paura. La paura nel senso intesa, le paure sono tante, no? Sono diverse, sono anche le... per quanto riguarda il libro di prima, appunto la paura un po' personale, che le proprie paure che tu hai e che ovviamente una telecamera esterna ti scuote e ci lavora dentro. Mentre in questo libro che andiamo a presentare adesso si ha 10 in paura, sono 10 racconti, e la paura è quella che viene un po' indotta, cioè dall'esterno, quindi si costruiscono le paure nelle persone, in particolare la paura del diverso e via dicendo, no? Che diciamo negli ultimi anni ci hanno costruito elezioni di sindaci, elezioni di governo, diciamo l'Italia in questo periodo è un tema insomma molto caldo. Allora, noi siamo al telefono con Maria Attanasio. No, scusami, ho sbagliato perché ciao Mariana Dotti. Ciao.
Ciao,
scusami. Allora, abbiamo qua Christian Ceresoli e vabbè Silvia, che ormai è la nostra...
Che abito qui, praticamente ormai si è trasferita in
infatti,
radio.
Praticamente è la nostra trasmissione, ormai la facciamo io e Silvia, per fortuna. Allora, scusami Maria, ma ciao. Allora, innanzitutto tu sei la curatrice del libro.
Sì.
Giustamente. Raccontaci un po' se ti va, com'è nata questa esigenza di... far confluire 10 scrittori, scrittrici in un libro sulla paura.
Dunque, intanto all'inizio di questa vicenda c'è un desiderio che non è né mio come curatrice né degli autori che hanno partecipato a questa avventura. Mi è stato letteralmente chiesto dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, il CNCA, che è una delle associazioni che da più tempo e meglio in Italia lavorano su tutte le questioni del cosiddetto sociale, che si occupano quindi di tutte quelle fasce umane in Italia, e di italiani e di non italiani, che letteralmente non ce la fanno a vivere in questo paese e che paradossalmente, benché loro dovrebbero essere i soggetti della paura, nel senso loro dovrebbero essere coloro che hanno paura dell'Italia in cui vivono, paradossalmente invece sia i partiti politici, sia coloro che amministrano le nostre città, sia gli organi di informazione hanno trasformato e ogni giorno trasformano nel vero e proprio scandalo coloro che fanno paura a noi. Allora, gli amici del CNCA si sono accorti che di fronte appunto a questa inversione dei ruoli, noi che abbiamo paura di coloro che dovrebbero avere paura di noi, di fronte a questa inversione dei ruoli non basta la forza dei numeri, la descrizione delle cose come stanno davvero, continuare a dire per esempio che in un paese come il nostro è cresciuta la povertà ma è diminuita la criminalità, sono aumentati gli immigrati ma non è aumentata la criminalità provocata da loro. Ecco, si sono accorti che non basta continuare a ripetere queste cose, perché quello che in questo paese si è avariato in questi anni, è saltato, è la percezione della realtà. Noi, e credo che valga proprio per tutti noi, mi includo, siamo invasi da una marea di paure sempre più disorientanti, sempre più confusive, che non ci permettono più di capire il mondo reale in cui siamo. Allora, la loro proposta appunto del CNCA è stato di assumere l'importanza dell'inconscio collettivo e il potere pazzesco dell'immaginario, potere dell'immaginario in ognuno di noi, potere dell'immaginario nel collettivo Italia e potere incredibile di lavorare sull'immaginario da parte di chi ha i mezzi per produrlo, che sono per l'appunto sicuramente gli intellettuali, sicuramente i mezzi di informazione, sicuramente il cinema, sicuramente tutto quello che è discorso. Da lì la scelta di provare a parlare di paura non con le armi classiche della sociologia, dell'antropologia, delle scienze sociali, bensì con la letteratura, cioè con la, proprio con la forza dell'immaginario. E quindi io mi sono rivolta a una serie di scrittori e di scrittrici italiani scelti, sono molto diversi tra loro, io sono la decima, i nove autori sono diversi tra loro perché sono donne, uomini, persone di età diversissima, il più giovane che è lì con voi, Christian, poco più che trentenne, e la nostra decana che è Marisa Bulgheroni, ultra ottantenne, di provenienze geografiche diversissime, per cui andiamo dal profondo nord milanese, torinese, Luca Rastello per esempio, Giulia Nicolai a Milano, Marisa Bulgheroni a Milano, al profondo sud Maria Attanasio che vive a Caltagirone, passando per Bologna con Milena Magnani, Roma con Fabrizio Taviani, insomma tante figure che si contraddistinguono per essere diverse tra loro. E ne è venuto fuori un libro che poi i lettori e le lettrici valuteranno, in cui ogni scrittore, ogni scrittrice ha modulato a modo suo il tema della paura, passando curiosamente proprio i più giovani dal macro tema della paura della fine, della morte, alle paure più nevrotiche, quelle di chi si lascia invadere davvero dal copione impazzito mediatico che mette insieme tutto, mette insieme appunto le influenze di cui non si capisce l'origine, il terrorismo, gli zingari, i rumeni, la crisi economica, in un pastone da cui nessuno riesce più a uscire. Il libro ha un intento preciso: provare a vedere come, se la paura viene costruita, alimentata attraverso questa isteria, è un prodotto artificiale, come tutti i prodotti artificiali, forse si può anche provare a decostruire.
Bene, Maria, noi abbiamo qua Christian, che è uno, insomma, se tu vuoi rimanere con noi in trasmissione puoi farlo, insomma, se ti va di rimanere al telefono.
Come preferite voi.
Come vuoi. Noi,
vabbè,
insomma,
mi ascolto.
Allora, Christian è uno dei tuoi racconti, anche uno dei primi. Innanzitutto raccontami un po' quali sono innanzitutto le tue paure, subito voglio saperle, così a bruciapelo, che non c'entra niente con il libro, o forse un po' con la tua storia c'entra, forse.
Io sono quello di origine bergamasca, insomma, tra gli autori che credo che c'entri molto con l'argomento.
Certo, Bergamo mette abbastanza paura.
Mette paura ed è finalmente sulle ribalte nazionali grazie al caso di Yara Gambirasio. E io ho portato anche stasera una copia di L'Eco di Bergamo, che è il giornale principale della provincia di Bergamo, il perché poi lo scopriremo a breve. No, non posso purtroppo rispondere a questa domanda, perché in realtà le mie paure sono intessute decisamente in questa invenzione fantastica, nel nei sentimenti e in quello che avverte il protagonista del racconto, che si intitola A vomitare siamo capaci tutti, e su questo non ci piove. Il protagonista di questo racconto è un grande appassionato di quotidiani gratuiti, come siti, Leggo, Metro, insomma, e Polis, credo che si pronunci così. E quindi si reca alla mattina presto in un qualsiasi bar della zona, insomma, per divorare immediatamente questo, mettiamola così, questo vomito di notizie che vengono in qualche modo consumate rapidamente su questi giornali di grande fruizione. Ed in particolare le notizie che si trovano su questi giornali sono quelle abbastanza terrificanti, come, non so, un bambino sbranato da un cane o la peste suina, eccetera eccetera. Il protagonista di questo racconto, così come è capitato a me, quindi in qualche modo prima ho detto di no, ma mi sto contraddicendo perché sto anche rispondendo alla prima, come capita spesso a me, ovviamente è fortemente condizionato da queste letture per frammenti, quindi il protagonista, o forse io non lo so, comunque comincia ad avvertire tutta una serie di paure prima non avvertite. In particolare, ogni notte prima di dormire, quest'uomo sui 30-40 anni che vive da solo, ci mettiamo anche 50, ha una fitta al costato, probabilmente una semplicissima fitta intercostale, ma mi pensa immediatamente di morire di infarto. Non vuole andare a farsi controllare dai dottori perché legge delle notizie terribili sui giornali a proposito dei casi di mala sanità. Non riesce comunque ad addormentarsi perché in quel periodo in cui sfoglia i giornali vi è la tragedia del terremoto dell'Aquila, e pensa che questa cosa possa succedere anche alla sua casa, e quindi teme il terremoto, teme anche una semplice scossa di terremoto per non dover andare per la strada in pigiama, perché ha una grave forma di pudore. Teme ovviamente, come tutti, di camminare da solo per la strada la sera, di incrociare degli uomini che parlino in rumeno o lingue simili. Fa tutti i vaccini possibili, ovviamente. Ha paura di essere rapinato. Una mattina deve recarsi da un luogo ad un altro della sua grande città, che può essere una città come questa, come Roma, ma non prende la metropolitana perché ha paura di questi attentati a base di gas, e quindi prende l'autobus. Sull'autobus, ovviamente, come tutti, ha paura che venga rapinato del portafoglio, quindi si tasta tutte le tasche del telefonino, del portafoglio, ma soprattutto la paura che contraddistingue questo protagonista, questo personaggio, sono effettivamente queste telefonate che riceve ogni notte, telefonate anonime che destano qualche sospetto. Finalmente, quindi, dopo tutta una successione terrificante di piccole paure che gli condizionano la vita, decide una mattina di liberarsi di tutto, di farsi una passeggiata, e sabato mattina è libero dal lavoro, di andare a prelevare al bancomat, e sentiamo poi quello che succede.
È un sabato, c'è il sole, vado a prelevare dei contanti allo sportello automatico. Problema, quello solito, è in manutenzione, non funziona. Allora scendo per un'altra via, un po' isolata. Sono lì che faccio il mio prelevamento per benino, seguendo le istruzioni della voce guida, e dietro di me si presentano due tizi con l'accento dell'est. Oddio, restare calmi, non pensare al peggio. Ce ne sono così tanti di bravi ragazzi tra questi stranieri che lavorano, hanno la macchina, parlano anche bene. No. Fingo di accomodarmi la sciarpa per cercare di vedere dietro cosa fanno con la coda dell'occhio, ma restano lì e aspettano. Calma, preleva, mi dico, preleva e ritira lo scontrino, così, con noncuranza, bravo, respira e preleva, e poi te ne vai. Cioè, in verità, lo scontrino potrei anche non chiederlo, fare prima, risparmiare tempo, ma gli scontrini li conservo tutti in un cassetto dentro una cartelletta plastificata che, se un giorno al conto corrente mi scrivono che ho ritirato 200 invece che 20, che so io, ho sempre il mio scontrino. Ecco, forse mi stanno spiando per rubarmi il codice. E poi, mentre uno mi tiene fermo, l'altro mi ruba la carta. Problema. Il portafoglio lo tengo così nascosto che, se me lo vogliono rubare, è facile che si spazientiscono e magari mi sparano così per nervosismo. Ecco, lo metto in tasca. Geniale. Respira, mi dico, ritiro i soldi, pochi, mica matto, chiudo il portafoglio, lo infilo nella tasca dei pantaloni e prendo lo scontrino. E adesso? Possibile che per questa strada non passi qualcuno a cui possa chiedere che ore sono o dov'è la fermata del 75? Avessi un passeggino con dentro un bambino, ecco, quello sì che sarebbe un diversivo. Con un passeggino e tu che ci cammini dietro, ma stai sicuro? Non è che ti rubano cosa se spingi un passeggino. Organizzarsi, chiederne uno. Ma adesso? Sono solo, è solo. Io, i miei pochi soldi nel portafoglio e sti due tizi che mi seguono. È come se non li leggessi i giornali io. No, mi seguono, non c'è dubbio. E sono due dell'est o cosa? Ah, mi fa male il costato. Ho male al costato. Faccio la tosse? No, a che serve? Grido? No, è la fine. Ecco, entro in questa libreria e faccio finta di cercarmi un libro. Dio, ti ringrazio, sono salvo, sono fuori pericolo. Chissà quelli che cosa mi avrebbero fatto per prendermi il portafoglio. Adesso me ne sto qui, è sabato, non ho alcuna fretta, la gente sfoglia i libri, regolare, tutti insieme. Che meraviglia essere umani, godere ed essere felici, tutti insieme. Squilla. Il mio nuovo telefono, appena dentro in libreria, squilla. Penso, è strano che qualcuno abbia già il mio numero, sarà per lavoro, un qualche amico per stasera. Pronto? Mi fa male il costato. Pronto? Che male al costato. Ma a chi l'ho dato il mio numero? Non ricordo. E mentre ci penso ripeto, pronto? e dall'altra parte la sento. È lei. È ancora quella voce con quello stesso accento. Oddio, signor Stazio, lei sta per morire. Per prima cosa mi si piegano le ginocchia. Poi sento l'aria che non arriva più ai polmoni. Il telefono mi casca dalle mani e si spezza sul pavimento. Cerco di aggrapparmi agli scaffali e con le dita artiglio una fila di libri che mi crolla addosso. Sento i gabbiani gridare. Un bicchiere d'acqua, qualcuno mi chiede. Sento sulla schiena il freddo del pavimento. Chiamate un dottore, grida un altro. No, 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 un dottore no, ma che si credono che non li leggo io i giornali? La castrazione chimica riduce la libido, è il momento di testarla. Straordinaria crescita della comunità romena. Lo straniero bruciato, i tre si accusano a vicenda. Stupro di Capodanno, torna la moda della minigonna. Si sente bene? Sì, 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 grazie, molto meglio. E se quelli là fuori mi aspettano ancora? Signore, signore, si calmi, non è Capodanno, non ci sono romeni, nessuno la sta accusando di nulla, siamo in libreria, si calmi, mi dice qualcuno. Starò pensando ad alta voce. E quei gabbiani, ma con chi ce l'hanno? Fidarsi di nessuno, proprio vero far tutto da soli. La pomata, averla messa, l'ho messa. Il vaccino contro la cinese, l'ho fatto. Grazie signorina, sì sì, dell'acqua, sono calmo, sì sì, va meglio. Ricordarsi di chiamare la banca per cambiare la carta. Sto morendo? Ma come hanno fatto a trovare questo numero? Ma che vogliono loro da me? Fa freddo. Qui a terra il cappotto mi si sarà tutto rovinato. A casa non posso tornare, se esco quelli mi fanno la pelle. Il telefono è rotto e... cosa dire? Godere ed essere felici. Senza telefono non ci saranno più telefonate anonime. È rotto, mai più. Mai più risvegli nella notte. Ho capito. Basta non avere il telefono. Ho capito. Se sono vivo, possono farmi del male. Possono uccidermi. Possono tutto. Ma se muoio, no. Se muoio, sto tranquillo.
Quindi 87.9, sempre Radio Onda Rossa, stiamo presentando questo libro che si chiama 10 in paura. Abbiamo al telefono ancora Maria Nadotti, ciao, che ha curato questo libro. E ti volevo fare una domanda, che era quella, insomma, come sta andando il libro? È uscito da pochissimo il libro, mi sembra la scorsa settimana c'è stata la prima presentazione. Quindi volevo da te, insomma, se ci raccontavi come sta andando, quali saranno anche i prossimi appuntamenti in Italia. E così, che rispondenze ha? Ci sei, no? No, non c'è più. Ah, allora niente. La salutiamo, lo chiedo a voi allora. Sì, Maria non commentava.
Ma
Evidentemente è caduta la linea.
Sì, magari la recupero. Sì, sì, il libro è uscito da pochissimo, abbiamo fatto...
Allora, Epoché è la...
È la casa editrice milanese. Abbiamo da pochissimo fatto queste tre presentazioni congiunte nelle librerie Feltrinelli Milano, Roma, Napoli e quindi è molto presto per dare delle risposte. Quello che forse è interessante segnalare è che come spesso succede a delle imprese di questo tipo, che sono certamente delle imprese anomale, seguirà anche un percorso anomalo. Per esempio c'è una serie di presentazioni in programma nelle città di Mantova, Bologna e Torino, che ora non posso addentrarmi nei dettagli perché mi è stato comunicato da poco e temo di non essere abbastanza preciso, ma comunque saranno delle presentazioni legate anche a delle possibilità slegate dalla commercializzazione di un prodotto libro, no? ci sono per esempio dei contesti in cui si cerca di riunirsi per sensibilizzare una popolazione, una cittadinanza o degli esseri umani sul tema della paura, e quello può essere anche l'occasione per incontrare gli autori che hanno scritto e quindi ragionato su questo tema, e per aprire nuove possibilità di ragionamento. Quindi sicuramente la storia di questo libro è già così, abbiamo fatto prima di queste presentazioni più canoniche in Feltrinelli, abbiamo fatto una presentazione al redattore sociale della comunità di Capodarco di Fermo, che è un seminario dedicato al giornalismo che dura 3 giorni e viene con cadenza annuale, e anche lì insomma ha avuto particolare senso perché era l'inizio di una possibile riflessione che si rinnova, e credo che questa sarà la vita del libro, quasi come se il libro rappresenta lo spunto iniziale.
Diciamo in molti racconti ci sono i giornali.
Sì.
Cioè il giornale è presente come forma di paura veramente ossessiva. E tu ti sei presentato anche qua, insomma, con l'ego,
sì,
di Bergamo.
Collego, sì.
Ma tu giri sempre con l'ego di Bergamo o lei
no.
ha visto?
No, ero per
sentirti più vicino.
No, l'ho portato perché ero per lavoro proprio a Bergamo, che è veramente poi la mia città di nascita. Poi io, insomma, poi all'età di 19 anni ho lasciato la mia città. E mi ha colpito perché per la prima volta, credo da 50 giorni a questa parte, non vi era insomma una grande foto di questa povera ragazza, no? Di Yara Gambirasio, non c'era, e questo mi ha stupito molto, e vi è invece una specie di editoriale a fondo pagina su questo silenzio stampa che è stato richiesto dalla famiglia Gambirasio. Ed è interessante perché l'editoriale titola Silenzio stampa su Yara a malincuore. Ed è
a malincuore.
Esatto. È con grande dispiacere che
dopo 50 giorni, esatto, lo fanno notare che gli pesa. Comunque.
Esatto, esatto. Hai centrato in
Piedi. Devo...
Questo credo prima firma, perché insomma poi questo Ettore Ongis, insomma, che si rammarica perché insomma per questo impossibilità che avranno da oggi in avanti di continuare a documentare, ovviamente spiegando la propria posizione, dicendo che c'è chi fa cattiva informazione e chi no, insomma. Poi
diciamo che questa cosa mi fa molto ridere, rispecchia proprio l'onestà del giornale, comunque esprime questo malincuore. E non so se vogliamo leggere anche qualcos'altro, se ti va.
Ma possiamo leggere, c'è il racconto di Fabrizio Ottaviani che dico due cose prima perché, vabbè, insomma è uno, diciamo che alcuni parlano delle paure, alcuni di questi racconti parlano delle paure, non so, quotidiane, portate un po', estremizzano le estreme conseguenze. E poi ci sono un altro paio di racconti che ci provano a portarci in una specie di futuro immaginario in cui appunto gonfiando le cose che già ci sono adesso ci proviamo a immaginare in un altro mondo, ma non così, che ha già gli elementi che ci circondano. E in questo racconto praticamente quello che immagina Ottaviani è che siamo in una società in cui praticamente la metà della popolazione si occupa di sicurezza. Tanto
sì, sì, tu a casa e gli altri, le guardie.
Esatto,
e
in giro ci sono praticamente solo guardie, tanto che ognuno ha il suo personal soldier che può chiamare al cellulare. E il racconto appunto parla di una signora anziana che è da sola a casa e che una sera ha bisogno di telefonare.
No, il titolo è Nel quaternario in tutta sicurezza.
Sollevò con un gesto veloce la cornetta e compose il numero della guardia medica. Come tutte le cose che tendono al definitivo, era un numero piuttosto breve. Per quasi un minuto non rispose nessuno, tanto che la vecchia dovette confessare a se stessa che se si fosse trattato realmente di un infarto sarebbe morta già da un pezzo. Era ancora occupata a formulare queste malinconiche considerazioni quando una voce femminile le chiese a bruciapelo quale fosse il problema. La domanda era stata formulata senza la minima fretta, tanto che la vecchia si chiese se per caso non avesse sbagliato numero. Poi si convinse che il numero era giusto. «Sento qualcosa nel petto, signorina», rispose infine, tutto d'un fiato. «Assomiglia a delle fitte lancinanti?» domandò la voce. «Direi di no, non fa nemmeno male, ma ho paura, se fosse soltanto l'inizio?» Un lungo silenzio accolse il suo pessimismo. quando la vecchia stava quasi per temere che la linea fosse caduta, dall'altra parte del filo la donna le chiese dove abitasse. Ha presente il blocco 11, signorina?
Allora è semplice, disse la voce, quasi pimpante. C'è un pronto soccorso proprio lì vicino, a circa 100 metri da casa sua. Perché non lo raggiunge e si fa visitare da un dottore?
La vecchia credette di sognare. Possibile che la centralinista fosse così stupida? Faticò a trattenere la rabbia, poi strinse con più forza la cornetta per scaricare la tensione. Mi stia bene a sentire, signorina, io non sono una vecchia cadente, direi anzi che sono piuttosto in forma, ma ho 70 anni, vivo da sola e soprattutto sono le 10 di notte. Non finga di ignorare cosa diventa la città appena il sole è tramontato. Qui sotto c'è una specie di accampamento di uomini in divisa, quindi non ho la minima intenzione di scendere giù in strada e men che meno di mettermi a passeggiare di notte, nemmeno se si tratta di 100 metri. Adesso la finestra è chiusa, ma se la aprisse sentirebbe anche lei che baraonda. E sospetto che nel mio cuore ci sia qualcosa che non va, anche se non ho delle fitte lancinanti. Sono stata chiara? Per un po' la centralinista tacque, ma ben presto tornò alla carica.
Possibile che non abbia nessuno che possa accompagnarla?
È proprio così, non ho nessuno. Cioè, ho un figlio, ma vive all'altro capo del mondo, in un posto dove la gente non porta l'orologio al polso. Mi ascolti, signorina, non perdiamo tempo. Faccia venire subito un'ambulanza e facciamola finita.
Dall'altro capo del telefono si udì tossire. Poi la voce riprese a parlare. Il tono era sempre condiscendente, ma almeno si era fatto un po' più comprensivo. Guardi, mi rendo conto che lei è molto preoccupata, però di ambulanze non ce ne sono. Insomma, sono tutte in giro. Tra l'altro, anche se ve ne fosse qualcuna disponibile, non potrei mandargliela. È la crisi petrolifera. Ormai li facciamo partire solo per le urgenze e nemmeno per tutte. Posso darle un consiglio? Chiami sul cellulare il suo personal soldier e si faccia accompagnare da lui. Di solito arrivano in un batter d'occhio e sono molto premurosi. Appena udì quell'espressione odiosa, la vecchia reagì con insofferenza. Ma neanche per idea, non l'ho mai fatto e non lo farò adesso. Sono una donna vecchio stampo. Uscire di notte con un militare in divisa mi imbarazza.
La voce della telefonista si addolcì ulteriormente. Forse aveva capito che la vecchia aveva un caratteraccio, oppure semplicemente non voleva che perdesse la calma, con il rischio di trasformare un infarto solo paventato in un infarto reale.
Mi perdoni, ma in realtà non sono dei militari in senso stretto, come quelli della sua gioventù, e non sempre portano la divisa. A dire il vero, negli ultimi tempi non lo fanno quasi mai. Adesso però cerchi di non innervosirsi e mi dica la verità. Non è che ha perso il numero di cellulare del suo personal soldier?
No, signorina, non l'ho perso. Prima di partire mio figlio l'ha annotato con il pennarello rosso proprio qui sulla cornetta dalla quale le sto parlando. Probabilmente lo ha fatto per sentirsi più tranquillo. Allora, maledizione, niente ambulanza.
Mi creda, è meglio così. Del resto, il soldato rappresenta un servizio pubblico, quindi non esiti ad approfittarne. È un suo diritto chiamarlo. Siamo o non siamo nel quaternario?
La vecchia sospirò di nuovo. Che stesse prendendo il vizio di sospirare? Cara signorina, farò come dice lei. Comunque, come servizio pubblico, avrei preferito una banalissima ambulanza. Buonasera.
In paura e che dire, insomma, siamo quasi per volgere al termine. Editore, editrice, casa editrice e poiché Attanasio, Braucci, Bulgheroni, Ceresoli, Magnani, Nadotti, Niccolai, Ottaviani, Rastello, Serra, questi tutte le persone che hanno scritto e partecipato a questo libro che è curato da Maria Nadotti. E c'era un, diciamo che una cosa che mi ha colpito a me, sì, e questa è la questione anche del diverso, insomma, delle paure che veramente su cui ci hanno costruito negli ultimi anni in Italia è veramente pazzesco. C'era una frase che mi era annotata, che però adesso non ritrovo. Che insomma, vabbè, diciamo che ci stanno delle paure che ho ritrovato un po' in alcuni racconti, un po' si ripetono alcune cose, no? Ci stanno del, appunto, questa questione sui giornali, questa questione del diverso, soprattutto del rom, eccetera, che invece sono raccontati anche con insomma, ci sono delle storie anche su una ragazza rom, eccetera, presi da fatti di cronaca che vanno a ricostruire invece la realtà com'è, che ho trovato molto interessante anche per, insomma, andare un po' a smascherare questi mostri che in qualche maniera ci vengono raccontati dai giornali, un po' che invece i veri mostri sono proprio loro, perché per in qualche maniera li costruiscono. E c'era questa frase alla fine di un di Amore di madre, era questo racconto, questa la leggo io: misteri, paure, luoghi comuni, gli ingredienti essenziali del capro espiatorio, che è un po' diciamo gli ingredienti anche delle paure, appunto, misteri, paure, luoghi comuni. E non so se volete dire qualche altra cosa, se no io, insomma, invito tutte le persone che ci stanno ascoltando ad andare a cercare il libro, andare a cercare soprattutto le presentazioni del libro, che sì, sono sicuramente momenti di discussione e di racconto molto...
Credo che siano pubblicate sul sito della casa editrice, che non ricordo, ma sicuramente
vabbè, se
all'interno la parola è e basta. Vorrei solo riprendere una, a proposito di frasi giuste, la frase che ho catturato prima dall'intervento di Maria Nadotti, che mi sembra azzeccata in chiusura, che abbiamo paura di quelli che dovrebbero avere paura di noi.
Perché poi, insomma, venire in Italia e stare con gli italiani non è che sia... Va bene, io vi ringrazio, ringrazio Cristian, ringrazio Silvia. Per quanto riguarda Tabula Rasa, l'appuntamento è per lunedì prossimo, non con la mia voce, ma con la voce di due maschi, non con le nostre voci, ma con la voce di due maschietti. E se la sentite di venerdì mattina, la trasmissione è perché sta andando in replica. Ancora una buona serata a tutte e a tutti voi.